Quando parliamo di salvare l'ambiente, in un certo senso siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremmo non sopravvivere o che potremmo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è dire, santo cielo, e adesso come faremo? Mentre l'altro modo è dire, che bella epoca per vivere, perché questa generazione può cambiare completamente il mondo.
Non ci credo.
Un saluto affettuoso da Mario a tutti gli amici in ascolto. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica successiva alle 16.50 in replica registrata. Il programma si occupa dei temi ambientali che mano a mano emergono e determinano lo stato di salute di questo nostro pianeta e dei suoi strani abitanti. Cerchiamo di fornire informazioni le più possibili attuali e sempre sostenute da dati e da ricerche importanti. Perché tutto questo si realizzi dobbiamo poter continuare a trasmettere e per farlo servono risorse. Ecco perché vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il 120 82 301 intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 131. Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, fornisce le informazioni necessarie per contattarci sia via mail che per telefono ed è attrezzato per ogni tipo di versamento. Contiene informazioni sulle trasmissioni, sulle frequenze migliori in base alla zona dove abitate. Vi consente di ascoltare la radio in streaming e di recuperare le puntate già trasmesse di numerose trasmissioni. Siamo in Facebook con una nostra pagina ed un gruppo molto numeroso. E adesso possiamo cominciare la puntata di oggi, lasciando l'apertura, come sempre facciamo qui a Non ci credo, al jazz.
There's no sun up in the sky, stormy weather. Yes, since my gal and I ain't together. Keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather, yes, just can't get my poor self together. Oh, I'm weary all the time, don't I? So weary all the time. When she went away, the blues walked in and met me. If she stays away, old rocking chair's gonna get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather, babe, since my gal and I ain't together. Keeps raining all the time. Babe, keeps raining all the time. Thank you.
E così siamo anche arrivati nel mese di febbraio, manca poco alle 3 di questo pomeriggio del primo giorno di febbraio. Abbiamo aperto questa puntata di Non ci credo con un brano jazz che tutti, ma proprio tutti i grandi cantanti del passato hanno interpretato e inciso. La versione che avete appena ascoltato è di Louis Armstrong, è una canzone d'amore che comincia così: non so perché non c'è il sole in cielo e il tempo è tempestoso. Da quando io e il mio amore non siamo insieme, continua a piovere tutto il tempo, che sembra scritta apposta per una giornata grigia come quella di oggi. Ma se il tempo è tempestoso per Armstrong, anche le vicende che spesso vi racconto lo sono. E quelle che sto per raccontarvi non fanno certo eccezione, perché sono piene di suspense e di mistero. È un lungo discorso, ma credo valga la pena di ascoltarlo. Oggi cercheremo infatti di capire che cosa è successo alle scorie nucleari italiane dopo la chiusura delle nostre 4 centrali. Questo argomento può essere affrontato da molti punti di vista, io ne ho scelti 2 arbitrariamente, ma mi sembrano entrambi interessanti e degni di essere seguiti. Il primo riguarda la situazione attuale dello smantellamento del bagaglio nucleare italiano, le 4 vecchie centrali, ma anche tutti i centri di ricerca. Siccome in queste ultime settimane se ne è parlato, lo ha fatto per esempio il senatore Petrocelli del Movimento 5 Stelle, vale la pena di vedere a che punto siamo arrivati, quante sono, dove finiranno, come verrà garantita la sicurezza dell'ambiente e delle persone. Ecco, io ne parlerò prendendo in esame prima l'opinione dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza Ambientale, che è stata incaricata dal governo nel 2012 di progettare la soluzione a questo problema, e poi raccontando brevemente la storia della Sogin, la società incaricata di realizzare questi progetti e di provvedere ad eliminare ogni rischio nucleare dal nostro paese. E proprio in riferimento a quanto dichiarato da Petrocelli, vorrei fare un giro in una delle regioni italiane più mortificate dal malaffare, la Basilicata. Vi parlerò di Rotondella, un paesino di qualche migliaio di abitanti, e dell'impianto ITREC di Trisaia. Dov'è finito il materiale radioattivo e pericoloso di quel centro che nessuno ha mai trovato? Ha qualcosa a che fare con le storie incredibili che ho raccontato nelle scorse 2 puntate di Non ci credo sulle navi dei veleni? Ora, tutti sanno che in Italia hanno funzionato 4 centrali nucleari: a Caorso, in provincia di Piacenza, a Sessa Aurunca in Campania, a Trino Vercellese in Piemonte e nel Lazio a Montalto di Castro, anche se questa non è mai stata ultimata per via del referendum del 1987. Apro una piccola parentesi proprio su Montalto, perché la storia di questa centrale è abbastanza curiosa. Nel 1988, quindi un anno dopo il referendum, si stabilisce di non andare avanti con quest'opera, ma l'anno successivo si decide che tutte le parti dell'impianto utilizzabili vengano utilizzate per costruire una centrale termoelettrica a olio combustibile e gas, che è oggi tra le centrali italiane più potenti di questo tipo. L'emissione in atmosfera di anidride carbonica è imponente e viene compensata non impiantando un bosco, ma comprando CER, che sono i crediti di emissioni del meccanismo di sviluppo pulito, vale a dire quei certificati che ti permettono di inquinare da noi, se però tu finanzi delle attività di segno opposto in altri paesi, soprattutto se si tratta di paesi emergenti. L'Enel, la proprietaria di questo impianto, ha investito in Cina in una di quelle operazioni di ripulitura del trifluoro metano, un potentissimo gas serra. Questo meccanismo non è che sia utilizzato solo dall'Enel, ma da molte major dell'energia internazionali, ed è anche previsto all'interno del protocollo di Kyoto. Io ve ne avevo parlato a lungo in una vecchia puntata del 2010 di questa trasmissione, che ormai è andata in archivio. La buona notizia è che oggi a Montalto di Castro sorge una delle più grandi centrali fotovoltaiche del mondo. E chiudo la parentesi. Le altre 3 centrali hanno invece prodotto le loro scorie. A queste vanno aggiunte, ne accennavo prima, quelle che in un modo o nell'altro si sono ottenute e si ottengono ancora da attività di studio, di ricerca e anche di cura all'interno degli ospedali. E poi c'è un'altra questione. Quando il combustibile delle centrali si esaurisce, cioè non è più buono per produrre energia, non è che si prende e si butta nell'immondizia. Viene spedito in centri di riprocessamento dove si riesce a tirarne fuori sostanze ancora utili, come per esempio il plutonio. Uno dice: a cosa serve il plutonio? Beh, può servire a costruire bombe, oppure può essere mescolato all'uranio per produrre combustibile particolare, il cosiddetto MOX, che viene usato in alcuni tipi di reattori. In Francia, per esempio, circa metà degli impianti possono funzionare in questo modo e anche in Giappone ci sono dei reattori che funzionano a MOX. Il plutonio è una bestia davvero brutta perché è l'elemento radioattivo che viene utilizzato nella produzione di energia con i tempi di decadimento più lunghi di tutti. In pratica vuol dire che se noi abbiamo un po' di uranio sotto il letto, come voleva convincerci a fare Umberto Veronesi, dovremmo chiudere bene quella stanza e aspettare qualcosa come circa 250.000 anni per tornarci dentro, cosa complicata dal fatto che nel frattempo se ne sono andate circa 10.000 generazioni. Questi centri di riprocessamento però non sono dappertutto. Alcuni paesi ne hanno addirittura fatto un business. Per esempio la Gran Bretagna guadagna dei bei soldini dall'operazione che, è meglio dirlo subito, è rischiosa e costosa. Infatti gli inglesi, molto pragmatici, hanno pensato tanto noi di materiale radioattivo ne abbiamo comunque, ce l'abbiamo in casa, a causa delle nostre centrali, poco meno di 20. Un po' più, un po' di meno, non è che cambino tanto le cose, e quindi tanto vale guadagnarci. E così si sono presi in carico una parte delle barre del combustibile nipponico, e un ragionamento simile ha fatto anche la Francia. Noi non abbiamo centri di riprocessamento, per cui le barre che usiamo, che sono state usate dalle nostre centrali, devono essere spedite all'estero. Buona parte sono in Francia, alle Hague, nel nord del paese, un centro gestito da Areva, quindi dallo Stato francese. Quello che resta, alla fine del processo, viene vetrificato, ma non può comunque finire sotto il letto. Deve essere stoccato in un luogo sicuro, sperando che non succeda niente per un qualche secolo. Quello che resta, nel caso di clienti stranieri, come lo Stato italiano in questo caso, viene rispedito a casa loro, cosa che avverrà anche per noi nei prossimi anni, dal 2017 al 2025, secondo gli accordi. Ecco dunque un altro motivo per avere in mente dove sistemarle queste scorie, dove cioè creare un sito di contenimento nazionale per il materiale radioattivo. Questo è il punto più dolente, anche se non è l'unico, dell'industria nucleare. Perché oggi nessun paese al mondo, nemmeno chi ricava dal nucleare una parte importante della propria energia elettrica, sa come fare a risolvere questo piccolo problemino. Come dicevo, recentemente la questione è tornata alla ribalta perché un senatore dei 5 Stelle, Vito Petrocelli, ha lanciato un allarme. Secondo Petrocelli sarebbero stati spostati di notte con un camion materiali radioattivi dal centro ITREC di Rotondella, in provincia di Matera, all'aeroporto NATO di Gioia del Colle in Puglia, senza avvisare nessuno. E allora cerchiamo di vederla la nostra situazione. Detto di Le Hague, in Francia, altro materiale radioattivo italiano è a Sellafield, in Gran Bretagna, che proprio in questi giorni ha avuto problemi di eccesso di radiazioni ed è stata costretta a chiudere una parte dell'impianto e a lasciare a casa il personale non necessario alle indagini, e un altro po' di materiale radioattivo italiano si trova in Svezia. Facendo la somma di tutto, si arriva, secondo i dati del novembre scorso, a 90.000 metri cubi, che non sono decisamente pochi. In mezzo a questo mucchio di materiale radioattivo ci sono scorie più pericolose e altre che lo sono di meno. Si distinguono, come già detto, per il tempo di decadimento. Ora, senza entrare in dettagli tecnici che in questa puntata non hanno nessuna importanza, possiamo determinare il periodo necessario affinché quelle scorie non siano più un problema tanto grave in circa 10 di questi tempi. Così, mentre per esempio per il cesio basterà, si fa per dire, aspettare qualche secolo, per il plutonio servirà un deposito che tenga per centinaia di migliaia di anni. Ecco allora che il problema si sposta. Come si costruisce un simile deposito? Ci hanno provato in molti e noi non è che possiamo riferirci ad uno Stato qualsiasi, ci riferiamo allo Stato che ha fatto del nucleare una bandiera, cioè gli Stati Uniti d'America. I tentativi di realizzare siti permanenti sotto le montagne del Nevada sono falliti dopo averci speso un sacco di soldi e dopo aver anche scoperto varie truffe che tendevano a convincere i cittadini, ma soprattutto i finanziatori, che tutto andava bene, tutto era a posto, non c'erano problemi. E così, a 60 anni dall'avvento del nucleare cosiddetto civile, la società che su di esso ha basato gran parte del proprio sviluppo non ha la più pallida idea di come fare a buttare l'immondizia prodotta. E questo dà la misura dell'intelligenza della specie che governa il nostro pianeta. Dubito che una qualsiasi persona razionale inizi un progetto senza valutarne il percorso e le conseguenze. Ma torniamo a noi, che oggi è questo che ci interessa, e ai nostri 90.000 metri cubi di scoria da sistemare. Costruire un deposito permanente non è come mettere su una casa, ci vuole tempo e soprattutto occorre sapere bene come comportarsi. L'incarico di dismettere centrali e stoccare materiale radioattivo della Sogin, che è finanziata con i nostri soldi, molti dei quali negli anni passati sono spariti o in conti personali o in finanziamenti assurdi, ma di questo parleremo dopo. I criteri di costruzione però sono questioni tecniche e vanno lasciate ai tecnici. Ecco perché, una volta eliminata l'Agenzia per la Sicurezza Nucleare Italiana, si è deciso che deve essere l'ISPRA a fornire le indicazioni opportune. E sarà in base ad esse che Sogin dovrà comunicare l'elenco delle località papabili per questa grande fortuna, cioè di avere un sito vicino a casa. È facilmente prevedibile che la scelta non sarà affatto semplice, ricordandoci anche della reazione degli abitanti di Scanzano Ionico, che riuscirono ad impedire che il loro comune diventasse una zona di stoccaggio, come voluto dal governo Berlusconi di allora, con una specie di insurrezione collettiva. E proprio dalle considerazioni dell'ISPRA ripartiremo dopo un brano musicale.
Il fetido cortile ricomincia a miagolare, l'umore quello tipico del sabato invernale. La radio mi pugnala con il festival dei fiori, un angelo al citofono mi dice vieni fuori. Giù in strada per fortuna sono ancora tutti vivi, l'oroscopo pronostica sviluppi decisivi. Guidiamo allegramente, è quasi l'ora delle streghe, c'è un'aria formidabile, le stelle sono accese. Sembra un sabato qualunque, un sabato italiano. Il peggio sembra essere passato, la notte è un dirigibile che ci porta via, lontano, così ci avventuriamo nella Roma felliniana. Equilibristi in bilico sul fine settimana e sulle immagini di sempre, nei discorsi e nei pensieri, dilaga anacronistica la musica di ieri. Malinconia latente nei momenti più felici, abissi imperscrutabili, le donne degli amici e questa storia imprevedibile d'amore e dinamite mi rende tollerabile perfino la gastrite. In questo sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato, la notte è un dirigibile che ci porta via. Al medico e che ci vado a fare, non voglio mica smettere di bere e di fumare. In questo sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato, la notte è un dirigibile che ci porta via.
E mentre sfuma la canzone Sabato Italiano di Sergio Caputo, noi riprendiamo i nostri discorsi. Qualche giorno fa l'onorevole Bobba del Partito Democratico interroga il governo per sapere come procede questa faccenda del sito nazionale. Egli si mostra giustamente preoccupato per la situazione. In effetti le scorie italiane, quelle che attualmente sono sul nostro suolo, sul suolo patrio, sono tenute nelle vecchie centrali e nei centri di ricerca e di stoccaggio di Saluggia in Piemonte e di Casaccia nel Lazio, oltre che all'ITREC di Rotondella e in piccolissime parti in altri centri di ricerca. Situazione che crea ovviamente pericoli sia per l'ambiente, che potrebbe essere contaminato, che soprattutto per la salute delle persone che in quelle zone abitano. Sulla situazione, ad esempio, di Saluggia si potrebbe aprire un capitolo a parte per via della possibile contaminazione della Dora Baltea in prossimità della sua confluenza nel Po, in una zona ad elevato rischio di alluvioni con tutte le conseguenze drammatiche che sono facilmente immaginabili. E sostenere proprio in questi giorni che il nostro paese non è a rischio alluvioni sembrerebbe davvero arrogante. Ma questo è un discorso che ci porterebbe molto lontano. Per capirci qualcosa di più andiamo allora nel sito dell'ISPRA. Si tratta, come già detto, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e precisamente andiamo a curiosare nel Dipartimento Nucleare Rischio Tecnologico Industriale, che già questo nome mette un po' i brividi. Qui c'è un brevissimo documento che possiamo riassumere in due punti. Il primo fa chiarezza sul fatto che il deposito sarà permanente solo per le scorie meno attive, da usare quindi per qualche secolo. Le scorie più pericolose saranno tenute qui il tempo necessario a capire, anche a livello europeo, come fare a metterle in sicurezza. Cioè, noi mettiamo una bomba dentro una stanza e diciamo, poi speriamo che in qualche modo riusciamo a disinnescarla. Il secondo punto richiama sul fatto che in Italia non esiste un'agenzia per la sicurezza nucleare, che è stata soppressa nel dicembre 2011 col decreto di contenimento della spesa chiamato Salva Italia. I compiti sono stati assegnati provvisoriamente all'ISPRA. Questa non si sogna neppure di dare indicazioni precise prima di aver sentito le agenzie per la sicurezza nazionale di altri paesi che hanno lo stesso tipo di problema e c'è da capirli. C'è però un secondo documento fondamentale, che è molto più recente, è del 9 gennaio 2014, che riporta la relazione che l'ISPRA ha fatto di fronte a due commissioni del Senato, la decima, quella dell'Industria, Commercio e Turismo, e la tredicesima, Territorio, Ambiente e Beni Culturali. La relazione è abbastanza lunga, sono 22 pagine, ma possiamo cercare di riassumerla il più possibile. Il linguaggio è di quelli tecnici e politici, che anche questo occorre poi tradurli in un italiano un pochino più comprensibile. Si comincia ricordando lo stato dell'arte, le centrali, le scorie, quelle in Italia e quelle all'estero, e il ruolo dell'ISPRA. Ed inoltre si sottolinea come nel nostro paese ci siano già alcuni siti di stoccaggio funzionanti, approvati tecnicamente dall'ISPRA e politicamente da decreti governativi o ministeriali. Ad esempio funzionano presso alcune vecchie centrali come quella di Garigliano, oppure presso centri come quello di Casaccia e altri. Se la maggior parte del nostro combustibile nucleare esausto è già stato spedito all'estero, ci sono ancora circa 30 tonnellate da riprocessare nei siti piemontesi. E poi c'è l'ITREC di Rotondella, in Basilicata, con 2 tonnellate di materiale radioattivo che dovrebbe essere restituito ai legittimi proprietari, gli Stati Uniti d'America. Ma questa è una storia che vi racconto verso la fine della puntata. La relazione fa una lunga disquisizione, certamente opportuna, sull'iter da seguire per disattivare una centrale nucleare. Forse è superfluo dire che esistono norme internazionali e suggerimenti che però sono abbastanza vincolanti, di cui non si può non tenere conto. Sia l'Agenzia Internazionale, la IAEA, International Atomic Energy Agency, e la VENRA, Western European Nuclear Regulators Association, una specie di task force che si occupa di sicurezza nucleare nell'Europa occidentale, tutte e due queste organizzazioni hanno messo a punto strategie da seguire in questo campo. Il fatto è che da noi alcune procedure sono già state scritte ed approvate, mentre in altri casi mancano completamente, come per la centrale di Latina e appunto il sito dell'ITREC in Basilicata. E qui arriviamo al punto cruciale. Perché, dice l'ISPRA, e non si può che essere d'accordo con loro, sono tutte belle parole, belle frasi scritte sui documenti, ma senza un sito di stoccaggio nazionale definitivo non si va da nessuna parte. La disattivazione delle centrali, insomma, non è proprio possibile. Del resto, questo è anche quello che dice la direttiva europea e la numero 96 del 2013. E non si può farla franca non rispettandola. A vedere bene, continua l'ISPRA, ci sono alcuni siti italiani già approvati e realizzati che non hanno neanche le caratteristiche minime per essere considerati idonei. E allora cosa si può fare? Il governo, come ho già detto, aveva incaricato l'ISPRA di far sapere come si potesse scegliere un sito idoneo e quali caratteristiche dovrebbe avere il deposito. Insisto sul fatto che stiamo parlando di un sito definitivo solo per le scorie a bassa e media attività. Per quelle ad alta attività e quindi ad elevato rischio è notte fonda. Tra le tante caratteristiche, una risulta addirittura propedeutica. L'acqua è un elemento indispensabile per il funzionamento delle centrali a fissione in quanto serve a raffreddare il reattore durante la produzione, ma è un elemento che non deve assolutamente esserci dalle parti di un deposito come quello di cui stiamo parlando. Se poi guardiamo al resto dell'universo nucleare, notiamo come ci sia una grande differenza nei progetti per lo stoccaggio dei materiali radioattivi a bassa o media attività e poi gli altri. Per i primi si parla di depositi in profondità, cioè 50-100 metri sotto il livello del suolo, mentre per gli altri si parla di depositi geologici, quindi a profondità molto maggiori, fino a circa 1000 metri di profondità. E di questi depositi al mondo non c'è nessuna traccia. Certo, ci si sta lavorando, ma a sentire i tecnici dell'ISPRA non se ne parla per almeno altri 20 anni, quando i paesi oggi più avanzati, che sono la Svezia e la Finlandia, potranno forse realizzare il primo progetto. Queste difficoltà hanno fatto cambiare rotta alle proposte dell'ISPRA, che parla non di un deposito sotterraneo, ma di un deposito in superficie, con annesso parco tecnologico dove continuare la ricerca in questo settore della scienza. Seguendo tutti i criteri internazionali e analizzando i progetti dei paesi europei, si è arrivati a stabilire che serve una guida tecnica chiamata Guida Tecnica 29. Al governo è stata consegnata una, cito testualmente, tra virgolette, versione preliminare della guida tecnica numero 29, chiamata Criteri per la localizzazione di un deposito superficiale di smaltimento dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, indirizzata ad indicare i criteri per la localizzazione di un deposito superficiale di smaltimento di rifiuti radioattivi a bassa e media attività. Questo è il titolo, quindi figuratevi dentro, no? Che cosa troveremo. E allora leggiamoli questi criteri, così come sono riportati proprio nella relazione dell'ISPRA al Senato. Nella guida tecnica, aperte virgolette, sono definiti i criteri di esclusione e criteri di approfondimento, per la cui formulazione, con riferimento alle raccomandazioni emanate dagli organismi internazionali ed in particolare quelle formulate dalla IAEA, si è tenuto conto dei seguenti aspetti. Quindi adesso ci dicono come dobbiamo procedere. A questo punto mi sono permesso di tradurre in un linguaggio meno tecnico il seguito. Magari perdiamo in precisione assoluta, ma sicuramente ci guadagniamo in comprensione. Ecco i punti, molti dei quali francamente sembrano veramente ovvi. Primo, serve stabilità geologica ed idraulica, insomma zone a rischio sismico e di alluvione sono da escludere. Secondo, serve una zona dove esistano barriere naturali che impediscano ai radionuclidi di finire in atmosfera. Terzo, bisogna che il progetto del sito tenga conto delle leggi vigenti in modo assoluto. La tutela del territorio e del patrimonio artistico e naturale non può essere in discussione, quindi niente parchi naturali o nella cappella degli scrovegni. Quarto, l'area deve essere isolata da attività umane attuali, ma anche che si possano prevedere in un lungo periodo. Insomma, se in Italia avessimo un deserto andrebbe benissimo. Quinto, l'area deve essere lontana da risorse naturali del sottosuolo già sfruttate o che potranno esserlo in futuro. Lontano dunque da giacimenti di qualsiasi genere. Ed infine, il deposito andrà tutelato da condizioni meteorologiche estreme. Probabilmente si riferisce ancora alle zone sismiche di smottamento o analoghe che abbiamo già visto prima. Questi criteri di esclusione, come sembra ovvio, servono ad eliminare dall'elenco le zone che non rispondono ai criteri appena descritti. Certo che rientrare nei casi visti sarà a questo punto come avere il biglietto vincente della lotteria di Capodanno. Non è da escludere che i comuni litigheranno per essere riconosciuti a rischio sismico oppure alluvionale. La relazione di ISPRA infatti sottolinea che, aperte virgolette, l'applicazione dei criteri di esclusione è effettuata attraverso verifiche basate su normative, dati e conoscenze tecniche già disponibili per l'intero territorio nazionale e immediatamente fruibili, anche mediante l'utilizzo dei sistemi informativi geografici. E conclude: i criteri di esclusione e i criteri di approfondimento rappresentano i requisiti minimi da soddisfare per la localizzazione di un deposito superficiale di smaltimento di rifiuti radioattivi a media e bassa attività. Ecco. C'è poi un'ultima annotazione nella relazione che personalmente trovo assolutamente opportuna. Non possiamo infatti dimenticare che, se è vero che le centrali sono spente da parecchi anni, il Paese continua a produrre scorie radioattive derivanti dalla ricerca scientifica e dall'attività ospedaliera. E anche queste scorie sono pericolose e da qualche parte, prima o poi, dovranno pure essere emesse. È recentissima, a proposito di questa audizione, la dichiarazione dell'onorevole Laura Puppato, del Partito Democratico, riportata 3 giorni fa dall'ANSA, che ricorda come tra le previsioni di ISPRA ci sia anche la spesa prevista per le operazioni di realizzazione di questo sito. Si parla di una cifra tra gli 6 e gli 8 miliardi di euro, ovviamente a carico dei contribuenti. La palla adesso passa al governo e alla Sogin, cui spetta il compito di realizzarlo questo sito, entro, si dice, il 2021 al massimo. Nel 2021, tuttavia, le scorie che attualmente sono a Sellafield saranno tornati indietro da qualche anno. Chissà dove avranno soggiornato nel frattempo?
Told the soul.
E questa era Donna Summer con una canzone che naturalmente è in tema con noi perché on the radio. Ringrazio chi ha chiamato durante la pausa chiedendomi della situazione di Fukushima. Questa sera, questo pomeriggio, parliamo solo delle scorie italiane, ma è chiaro che la situazione di Fukushima è una situazione molto delicata e molto pericolosa ancora oggi, e la storia non è certamente finita. Magari ci torneremo sopra in una prossima puntata per fare il punto della situazione, no? Ecco, adesso invece vorrei tornare alle nostre questioni, alle questioni italiane, parlandovi della Sogin. Questa parte della trasmissione non vuole, sottolineo non vuole, raccontare che cos'è la Sogin oggi, ma che cosa ha combinato in passato, perché i ritardi accumulati e i molti soldi spesi hanno avuto sicuramente un riflesso sulla situazione attuale. Per quello che sappiamo, oggi la società che deve provvedere allo smantellamento del vecchio nucleare sta facendo il suo dovere, e questo dunque non è in discussione. La Sogin è una società per azioni che nasce nel 99 dall'Enel con il compito di mettere in sicurezza le centrali nucleari e poi smantellarle. Il costo di questa azienda statale è ovviamente a carico dei cittadini. Si tratta, grosso modo, di 400 milioni all'anno. Nessuno ne sa niente fino al novembre del 2002, quando viene nominato presidente della società Carlo Jean, generale amico stretto di Giulio Tremonti. Berlusconi lo nomina poi commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari. Insomma, il generale decide che cosa c'è da fare come commissario e poi assegna i lavori alla società di cui è presidente. Un altro caso italico di conflitto di interessi. Il generale è un uomo potente e pensa di poter fare quello che vuole. C'è una relazione della Corte dei Conti del 2005 in cui si accusa la Sogin di aver operato ben al di là della sua mission, insomma di avere ampiamente pisciato fuori dal boccale. Ma i soldi non bastano. Con Jean i costi esterni passano in un anno da 25 a 45 milioni e l'attività iniziale, quella per la messa al sicuro delle vecchie centrali nucleari, non è cresciuta di una virgola. Si sono solo aggiunti nuovi incarichi come i siti delle scorie radioattive dei centri di ricerca e lo smantellamento dei sommergibili russi. Troppo. Anche il personale aumenta. Molti degli ingegneri che si occupavano del nucleare italiano vengono riciclati nella Sogin, alcuni senza avere le competenze adatte. Quando Jean lascia la società, il personale è una volta e mezzo quello iniziale. 760 persone e senza nessuna previsione ancora di un ritorno italiano nel nucleare. Aleandro Longhi dell'Ulivo scopre tra loro circa 200 nomi di amici e parenti di vari parlamentari, dirigenti importanti, fratelli di ministri ed ex ministri, capo gabinetto e un'altra serie di figure dello stesso tipo. Longhi presenta 4 interrogazioni sull'argomento senza ottenere risposta. E poi ci sono le sponsorizzazioni esterne. 260.000 euro per ottenere le prestazioni della Civicom, che vende prodotti di comunicazione, quando Sogin può contare su una propria direzione e un proprio ufficio stampa molto qualificato e anche ben nutrito. Ci sono consulenze legali attribuite allo studio di Cesare Previti o tributarie allo studio dove lavora Tremonti. C'è la partecipazione alla mostra del libro antico, 270.000 euro, che si fa veramente fatica a capire che tipo di relazione abbia con le questioni nucleari. Dietro questa società si muove un mondo di interessi privati, di manovre nascoste, che coinvolgono anche partiti politici. Uno dei parlamentari, Massimo Polledri, uno che fa collezione di brutte figure in pubblico con frasi aberranti sulle donne, i gay e gli stranieri, scrive alla Sogin sostenendo che bisogna che gli italiani sappiano cosa sta avvenendo a Caorso. In meno di un mese vengono stanziati 200.000 euro per un opuscolo su Caorso, commissionato alla Integra Solution di Francesco Ferro, che è, guarda caso, quello che cura l'immagine di alcuni parlamentari, tra i quali anche Polledri. Semplici coincidenze? Forse sì, ma il dubbio a noi rimane. Questo partito, la Lega, di cui appunto Polledri fa parte, spinge perché la Sogin venga commissariata. Parte un attacco molto forte contro l'allora amministratore delegato della società Massimo Romano, che percepisce uno stipendio doppio rispetto al suo predecessore. La Conte dei Corti conferma, si tratta di quasi 900.000 euro lordi l'anno. Ma nel fare queste ricerche vengono alla luce consulenze sospette per 10 milioni di euro l'anno. Nel 2009, sotto questa valanga di accuse, Romano se ne va e diventa consulente per le energie verdi, che è un bel passaggio, non c'è che dire. Ma la Sogin nel frattempo sta cambiando, e sta cambiando in meglio. Nel 2009 l'attività di smantellamento è più che doppia rispetto a quella fatta nel 2008, è tre volte quella dei 7 anni precedenti. Dunque la società, la Sogin, sta funzionando. Perché mai deve essere commissariata? Non si sa. Nessuno ha mai dato una giustificazione a questo proposito. I giochi di potere dietro la Sogin sono parecchi, se ne interessano anche i carabinieri con delle intercettazioni telefoniche da cui emergono i nomi del generale Jean, di Silvio Cao, che è un ex consigliere Sogin fino al 2008, e appunto dei politici Massimo Polledri e Paolo Mancioppi, entrambi di Piacenza ed entrambi del Carroccio. Per chi si fosse perso, ricordo che Caorso è in provincia proprio di Piacenza. Il progetto è quello di commissionare la Sogin, rimettendole a capo Carlo Jean, e di potenziare Nucleco, una società per la gestione dei rifiuti radioattivi di bassa e media attività. Nucleco è di proprietà di Enea per il 40% e di Eni per il 60%. Nel 2004 Sogin rileva le quote Eni e praticamente diventa il padrone di questa azienda avendo il 60% delle quote. È una situazione che cade a fagiolo quella che nel frattempo nasce, soprattutto tra i partiti della destra, l'idea del nuovo nucleare italiano. È un'opportunità grandissima di guadagno se si è al posto giusto. Nel 2009 Polledri riesce a far commissariare di nuovo la Sogin. Nel 2010 viene nominato il nuovo amministratore delegato di Nucleco. È il suo collega ed amico Paolo Mancioppi. Tante manovre dunque dietro l'affare nucleare, che viene visto certo non come la soluzione dei problemi energetici italiani, ma come la soluzione dei problemi dei propri conti correnti. E ce ne sono altri di affari nascosti, come quello del Cemex che risale a qualche anno prima. È Silvio Cao, l'amico del generale, al centro di questa faccenda. Quello che vuole fare è lanciare un nuovo sistema di inertizzazione dei rifiuti nucleari più pericolosi. Abbiamo visto che all'estero si usa la vetrificazione. La cementificazione prevista da Cemex costa esattamente il doppio, ma Cao è amico di Jean, il quale ha avuto i poteri doppi da Berlusconi. Si individua come sito adatto Saluggia, in Piemonte, dove erano confluite scorie radioattive e i reattori delle centrali nucleari del Garigliano e di Trino Vercellese. Ora, a parte il costo, doppio rispetto alla vetrificazione, i lavori iniziano solo nel 2005, quando invece avrebbero dovuto essere già finiti. E le conseguenze di questo ritardo sono gravissime e non si tratta, come dicevo, di soldi. Le scorie lasciate là potrebbero causare un inquinamento delle falde acquifere. Ci sono interrogazioni in Parlamento e così interviene la Sogin. È il 2006 e la soluzione viene trovata prestissimo. Raduniamo tutte le scorie italiane e mandiamole in Francia, alle Hague, dove verranno vetrificate. Tutte le schifezze nucleari vengono ammassate nel deposito di Avogadro, di proprietà della Fiat, sempre nell'area di Saluggia. È il 2007. Bene. Quei detriti rimangono là per anni e solo nel febbraio del 2011 sono pronti i contenitori comprati in Francia per spedire le barre verso Le Hague. Dunque, il progetto Cemex, dentro il quale c'era la coppiata Jean Cao, non ha prodotto niente di niente, ma è stato pagato in progettazione, consulenze e annessi, ovviamente con i soldi dei contribuenti. Il generale viene poi cacciato da Sogin, si dice per una furiosa litigata con Pecoraro Scanio, ministro dell'ambiente del governo Prodi, per la scelta inopportuna di Scanzano Ionico come luogo dove realizzare il deposito nazionale definitivo. Gli succede Giuseppe Nucci, che si preoccupa di ridurre le spese, riuscendo a portare finalmente in attivo, anche se un attivo molto risicato, un bilancio che fino a quel momento era sempre stato in rosso. Ma la Corte dei Conti non è contenta per niente. Ma come, dice, una società senza concorrenza, finanziata dallo Stato per coprire le spese, come diavolo fa ad essere in rosso o ad avere un attivo appena appena decente? Il fatto è che Sogin non lavora. Dal 2002 al 2007 ha utilizzato circa 850 milioni, ma di questi pochissimi per la sua missione, quasi tutti per la gestione. Il lavoro da eseguire in 8 anni è arrivato ad appena il 9%. Nucci arriva e promette di fare un 48, di controllare tutte le procedure, le storture degli anni passati, riduce gli stipendi esagerati, le consulenze, insomma fa un po' di pulizia. E per fare questo è ovvio che ci vuole l'uomo giusto e Nucci incarica l'uomo che in tutti gli anni precedenti ha fatto il bello e il brutto tempo nell'azienda, il generale Jean. Nucci però non si accontenta del ruolo e si fa nominare direttore di due progetti esterni, uno per il nucleare e uno per il settore ambientale. Cosa lui ci faccia in questi progetti non si sa. Quello che si sa è che blinda il proprio stipendio e quello di Jean per 3 anni, mentre la pratica vuole che sia il consiglio di amministrazione a decidere ogni anno su questo punto. Ma non è tutto qui. Se il governo decidesse di mandarli a casa, dovrebbe comunque corrispondere una buona uscita uguale a tutti i soldi che avrebbero ottenuto rimanendo al loro posto. È tutto molto strano, anche perché una parte dello stipendio è legata agli obiettivi ottenuti. Ma se uno è fuori, come sarà possibile calcolare questa parte? Sono domande che la Corte dei Conti e la magistratura si fanno. Prodi, alla fine del 2006, cambia i vertici Sogin. Allora Nucci tira fuori la calcolatrice, fa le sue brave moltiplicazioni. Risultato, lo Stato gli deve 1 milione di euro, che lui incassa, per 15 mesi di lavoro, o sarebbe meglio dire di non lavoro.
Save us.
E questa era la voce di Jim Morrison, i Doors, con Roadhouse Blues. Continuiamo la nostra chiacchierata sulla Sogin. Per parlare adesso del prossimo capitolo, dobbiamo partire dalla Russia dopo il 1989, con la caduta del regime comunista e l'avvento di un personaggio come lo zar Vladimir Putin. Ora, non è un mistero che Berlusconi, per molti anni primo ministro italiano, avesse per Vladimir un'amicizia particolare che legava in maniera molto forte i due paesi tra di loro. Credo ricorderete il famoso lettone di Putin. Ma non si può dimenticare anche il ruolo fondamentale di fornitore di gas della Russia al nostro paese, dunque un partner economico importante. Una delle questioni di rilevanza assoluta nella nostra epoca è lo smantellamento dell'enorme eccesso di armamenti nucleari delle varie potenze. Nel 2002 in Canada c'è una riunione del G8 durante la quale si stanziano 20 miliardi di dollari, di cui 10 a carico degli Stati Uniti, per questo obiettivo. Tra le armi da eliminare ci sono anche i famigerati sommergibili russi. Secondo le informazioni fornite dalla stessa Russia, nel periodo che va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale al 2000, ne sono stati costruiti 248 più 5 incrociatori nucleari. 190 di questi sottomarini sono fermi ed una sessantina si trovano al confine con Finlandia e Norvegia, paesi che di sicuro non sono felici di questa situazione. L'Italia ovviamente partecipa al progetto e nel luglio 2005 la convenzione è pronta per essere attuata. È firmata dal ministro per lo sviluppo, allora si chiamava delle attività produttive, Claudio Scajola, e da Sogin. La cifra stanziata è di 360 milioni, ricordatevi questa cifra, da spendere in 10 anni per rottamare alcuni sommergibili. Ma quel denaro non finirà tutto a Mosca. Una parte prenderà strade diverse, strade di aziende liguri come per esempio Fincantieri e Ansaldo. La lista delle cose da fare è: primo, smantellare sommergibili e navi ad energia nucleare. Secondo, riprocessare, trattare, trasportare e stoccare le scorie radioattive e il combustibile esausto. Terzo, creare un sistema di protezione dei siti nucleari. Quarto, bonificare i siti contaminati da sostanze radioattive. Ultimo, quinto, creare e mantenere una infrastruttura per tutte queste operazioni. Insomma, ogni cosa possibile ed immaginabile c'era da fare. A gestire il tutto, da un lato il Ministero dello Sviluppo italiano e dall'altro il Ministero per l'Energia Atomica russo. A Sogin viene assegnato, oltre al coordinamento generale dal momento che i soldi sono italiani, anche la vigilanza, che non vuol dire che devono fare la guardia ai siti, ma controllare tutte le operazioni del progetto ed in particolare l'attività della unità di gestione progettuale. Questa unità è composta di 12 persone. Ci sono due contabili, 5 ingegneri italiani e 5 russi. Tutti gli italiani sono scelti da Sogin. Tutti, compresi i russi, sono pagati dallo Stato italiano. C'è una relazione del 2010 che ci informa che nei 5 anni passati sono stati smantellati 3 sottomarini e un quarto è in lavorazione. Il primo è costato 6 milioni, il secondo e il terzo 9 milioni ed i lavori sono stati eseguiti da imprese russe. Qui avrebbe dovuto finire l'avventura italiana coi sommergibili di Putin, ma siccome non sapevano cosa farne dei soldi avanzati, hanno finanziato nel 2009 un nuovo smaltimento per 4 milioni e 600 mila euro. Ora riassumiamo. L'accordo era di smantellare 3 sottomarini per 15 milioni, ma siccome erano avanzati dei soldi, alla fine ne sono stati spesi 20 per smantellare 4 sottomarini. Siccome l'operazione serve a tutelare l'ambiente e garantire la sicurezza dei popoli, noi ci possiamo ovviamente stare, ma c'è una domanda che ronza in testa. Che fine hanno fatto i restanti 340 milioni di euro? C'è una seconda fase del progetto, la messa in sicurezza delle scorie, e allora viene costruita una nave speciale, una, aperte virgolette, nave multifunzionale per il trasporto di contenitori per il combustibile irraggiato, chiuse virgolette. Insomma, una nave in grado di trasportare per mare in sicurezza delle scorie radioattive. Costa più di 70 milioni, è pronta nel 2010, la realizza Fincantieri, ma alle spalle non c'è nessuna gara d'appalto, solo il via libera della Marina Militare. L'Italia la paga, la costruisce, la mette in acqua, ma entra nel registro navale russo. Insomma, un regalo allo zar Vladimir Putin. Siamo a 90 milioni, ne mancano ancora 270. La Sogin intanto sovrintende e piazza i suoi uomini dappertutto, perché il costo del lavoro sui sommergibili è uno scherzo rispetto a quello per lo stoccaggio dei rifiuti nucleari. Intanto bisogna trovare un posto adatto e si sceglie la penisola di Kola vicino a Andreeva Bay, al confine con la Scandinavia, in Russia ovviamente. Ormai abbiamo capito come funziona, serve un impianto di riprocessamento ed un posto dove sistemare le scorie. Vengono fatti 6 capannoni. È una questione delicata e importante. Lo sottolinea anche Gianni Letta, il braccio destro di Berlusconi. Il progetto è quello di realizzare una struttura che permetta poi di portare là in futuro anche le barre italiane spedite a Sellafield e Le Hague. Lo studio preliminare è a buon mercato, 640.000 euro, ma la realizzazione costa tra 140 e 170 milioni. E chi andranno mai questi denari? A sorpresa, per le modeste dimensioni dell'azienda, vanno ad Ansaldo Nucleare del gruppo Finmeccanica, il cui maggior azionista all'epoca è il Ministero dell'Economia e Finanze col 32%. Accanto ad Ansaldo c'è la Techint per il trattamento liquidi, la russa Atomstroy Export e la Sogin per il deposito delle scorie. La Sogin è quella che sovrintende il progetto, che controlla la famosa unità di gestione progettuale con cui deve contrattare la commessa, i prezzi, i tempi, le risorse. Insomma, la Sogin è tutto in un chiaro conflitto di interessi. Il Ministero dello Sviluppo si accorge dell'inghippo e intima ai componenti dell'unità di gestione di stare attenti a non farsi beccare a fare tramacci con altre aziende, l'Ansaldo prima di tutte. Ma sapete come si dice, il diavolo perde il pelo, e così da lì a poco arriva il commissariamento. Nel 2009 dunque viene nominato il commissario nella persona dell'ingegner Francesco Mazzucco. Uno dice, e questo chi è? Da dove salta fuori? È molto semplice, è il presidente di Ansaldo Nucleare. E qual è il compito del commissario e dei suoi collaboratori? È quello di preparare il terreno per il ritorno dell'Italia nel nucleare civile e di travasare i beni e i rami delle società controllate da Sogin ad una nuova società che però deve avere delle caratteristiche particolari. Deve essere nel settore del nucleare, deve avere una partecipazione statale di almeno il 20% e il resto delle quote diviso in pacchetti piccoli piccoli. Ora, in Italia c'è una sola azienda con queste caratteristiche. Indovinate? L'Ansaldo Nucleare, la società di cui il commissario Mazzucco è stato fino al giorno prima presidente. Ecco dunque il trucchetto. Sogin e Ansaldo, un matrimonio perfetto, come a dire che fungono contemporaneamente da giocatore e arbitro nella stessa partita. Insomma, un intreccio in cui controllati e controllori sono le stesse persone e in cui quindi è possibile fare qualsiasi porcheria. Se ne accorge anche Scajola, che sottolinea in una nuova lettera la faccenda, siamo nell'agosto del 2009. Nel maggio 2010 il governo si rimangia tutto, via il commissario e Sogin torna ad essere una società a gestione ordinaria e finalmente comincerà a funzionare. I soldi corrono a fiumi, l'unità di gestione costa 3 milioni l'anno di mantenimento. 108.000 euro l'anno se ne vanno per la sede moscovita, un mega appartamento di Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia. I consulenti russi dell'unità si fanno pagare mica male. Nel 2009 percepiscono più di 260.000 euro netti da parte dei contribuenti italiani. Già, ma per fare cosa è pagata questa unità? Servono dei controlli e dunque devono controllare. Ma lo smantellamento dei sommergibili e il riprocessamento delle barre avviene in luoghi assolutamente inaccessibili ai civili, tanto più se stranieri. A Majak, dove avviene il riprocessamento, non ci andrebbero neppure sotto tortura, trattandosi di una delle aree più contaminate dell'intero pianeta. I controlli semplicemente non si fanno, ma sono pagati 2 milioni di euro l'anno. Sono stati i giornalisti del Corriere della Sera, Sergio Rizzo e Gianantonio Stella, a fornire i dati che vi ho appena elencato. Siccome quando troppo è troppo, l'Autorità per l'Energia e la Corte dei Conti chiedono a Sogin di giustificare i quasi 5 milioni di euro spesi per la sede di Mosca, soldi che arrivano dalle bollette dell'Enel. Ma a Sogin nessuno si spaventa di questa ingerenza, anzi, fa ricorso al TAR. Interviene allora il Parlamento che ratifica l'accordo e il suo finanziamento. Bastano 6 giorni a Scajola per firmare la convenzione. Tutto a posto dunque, si può riprendere a spendere e a spandere. Qualcuno, quando ci si infila in questi conteggi, ne escono delle cose sempre molto strane e anche curiose. A parte un mare di soldi spesi in opuscoli e DVD, nell'accordo tra Ministero e Sogin per lo smantellamento dei sommergibili è previsto che all'azienda vengano dati 44 milioni all'anno per le spese, dal 2006. I soldi arrivano dal Ministero dello Sviluppo e sono versati su un conto chiamato Global Partnership. È qui che Sogin addebita le spese, che però non vengono esaminate prima dal Ministero, assieme alle spese dell'unità della gestione operativa. E dovrebbe essere proprio questa unità di gestione operativa a controllare le spese, ma i suoi uomini non dipendono dal Ministero, dipendono dalla Sogin. Dunque, chi controlla le spese dipende da chi deve essere controllato. E c'è un altro aspetto inquietante. Il Ministero, infatti, nel contratto, riconosce a Sogin un importo aggiuntivo del 25% sui costi sostenuti. Perché mai il Ministero dovrebbe riconoscere una quota di maggiorazione ad una società, la Sogin, che gli appartiene? Il dubbio di un fondo nero comincia a farsi avanti, come adombrano alcuni parlamentari dell'Ulivo nel 2006. Credo che possiamo chiudere qui questa storia fatta di inciuci, di conflitti, di cose strane. Vorrei sottolineare ancora una volta che non si tratta della Sogin di adesso, che non entra in questo discorso. E soprattutto abbiamo parlato di tanti soldi spesi in maniera impropria ed esagerata, che in fondo non è che ci importerebbe tanto se quei soldi non fossero stati tutti soldi nostri. E questi sono i REM con Losing My Religion. L'ultima parte della trasmissione la dedico alla Basilicata, partendo da Rotondella, dove è presente il centro ITREC, sigla che sta per impianto di trattamento e rifabbricazione di elementi di combustibile. Qui in sostanza arrivavano materiali radioattivi usati in un ciclo sperimentale uranio-torio per confrontare la convenienza di questo ciclo rispetto a quello tradizionale uranio-plutonio. Una cosa buona perché si cercava di escludere il plutonio che dà così tanti problemi come abbiamo visto anche prima. È il CNEN, il Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare, che poi diventerà l'ENEA, a volere l'impianto che si realizza tra il 65 e il 70. Uno dei primi incarichi arriva dagli Stati Uniti in un accordo con l'USAEC, l'Agenzia per l'Energia Atomica statunitense, che poi è stata fatta fuori nel 74 perché il Congresso statunitense si è reso conto che non era all'altezza del compito. Dalla centrale sperimentale di Elk River nel Minnesota arrivano nel 73 84 elementi di combustibile irraggiato uranio-torio sui quali i tecnici italiani cominciano i loro studi ed esperimenti. Di questi 84, 20 vengono ritrattati. Si arriva così al 1987, quando il nucleare italiano è bloccato dal referendum, e così pure l'attività dell'ITREC. Restano 64 barre molto pericolose. Passano 16 anni prima che la Sogin assuma la questione dell'impianto, che va smantellato e reso sicuro, a cominciare da quei 64 elementi da riprocessare e vetrificare, come avviene per quelli di ogni altra centrale nucleare dismessa. Purtroppo nessun centro di riprocessamento sa come rendere inerte quel tipo di combustibile. Sogin, che stavolta non ha nessuna responsabilità, non sa cosa fare. Il combustibile non si può riutilizzare e quindi va stoccato in qualche modo. Ed è proprio questo in qualche modo che rende l'operazione senza futuro. Le 64 barre non sono neanche italiane e si potrebbero rispedire al mittente, ma nel frattempo la centrale di Elk River è stata chiusa e il governo di Washington non ne vuole sapere di riprendersi un giocattolo così grazioso. E non c'è neppure la possibilità di un risarcimento del pagamento di un affitto, perché il vecchio contratto non lo prevede. Un bel casino, insomma, ma solo uno dei tanti che riguardano la Basilicata, regione che con il vecchio nucleare italiano ha un conto aperto lungo così. Sui misteri nucleari della Basilicata viene aperta un'inchiesta e viene archiviata nel 2009, ve ne parlerò subito. Ha, secondo il giudice, una, virgolette, indiscutibile e oggettiva gravità sotto il profilo della sicurezza pubblica in generale. Insomma, la situazione in Basilicata fa paura, fa tanta paura, ma l'inchiesta viene chiusa lo stesso. Il tutto nasce per caso nel 94, quando un magistrato, Nicola Pace, vede una foto di un siloi, che è un tipico silos del VI secolo a.C., con dentro un bidone di scorie radioattive. Decide allora di scoprire dove diavolo si trovi quel bidone e se ce ne sono altri in giro per la regione. Dei bidoni nessuna traccia, ma saltano fuori altre cosette. Pace infatti comincia a mettere il naso nei registri di entrata ed uscita dall'impianto di Rotondella, l'unico che potrebbe aver avuto a che fare con quelle scorie. Ma lì non c'è traccia di plutonio e anche il bilancio dell'uranio non quadra. Strano. E poi c'è il racconto della gente del posto che dice che c'è stato un gran movimento dentro l'ITREC con camion che andavano e venivano e per di più là dentro ci sono materiali che con il lavoro del centro non hanno molto a che fare. Durante le indagini si trova di tutto, come 14 container di materiali radioattivi di provenienza ospedaliera ed un sacco di altro materiale non nucleare regolarmente registrato. Il sospetto del magistrato è che ci sia una doppia contabilità, solo che i libri contabili di Rotondella non ci sono più. Nelle ultime puntate vi ho parlato a lungo delle navi dei veleni e del ruolo che questo centro in Basilicata ha avuto come deposito di scorie radioattive che venivano poi caricate sulle navi in partenza per le coste africane o per essere affondate al largo nel Mar Ionio. Nel 95 l'ingegner Giglio, che all'epoca era un sorvegliante per la radioprotezione negli impianti dell'ENEA, mette a verbale questa frase: la registrazione delle scorie nucleari di Rotondella era falsificata per consentire la fuoriuscita di materiale radioattivo a scopi militari. Anche la CIA emette un rapporto nel 2004 secondo cui una parte del combustibile nucleare iracheno è uscito da Rotondella. Secondo i servizi segreti americani, responsabile di questa fuga è la Techint, una delle aziende usate da Sogin nell'affare dei sommergibili russi che abbiamo visto prima e che si occupa proprio del decommissioning di Rotondella. E proprio la Techint aveva subito alcuni attentati attribuiti al Mossad, il servizio segreto israeliano, come ritorsione per l'approvvigionamento all'Iraq. Del resto, che Saddam, con il beneplacito statunitense, che aveva il problema di frenare l'Iran degli imam, si rifornisse a Rotondella, è una storia che molti altri autori hanno confermato. C'è una prima inchiesta in cui finiscono imputati i responsabili del centro, tra cui quel Claudio Cao, amico del generale Jean, che abbiamo già incontrato. Ci sono due condanne, ma del plutonio nessuna traccia. Per cercare il plutonio si apre una nuova inchiesta, a Potenza questa volta, alla fine del 98. Finiscono sotto inchiesta i vertici dell'Enea di Rotondella, ma sei anni più tardi a questi si aggiungono nomi eccellenti dell''Ndrangheta. Tra di loro Francesco Fonti, il pentito di cui ho parlato a lungo nelle scorse puntate. Fonti era stato in carcere con Guido Garelli, il quale racconta storie che vengono verificate e si scopre così che la Basilicata è un centro di affari internazionali più o meno loschi che riguardano materiale nucleare e che sono monitorati e seguiti dal Mossad, dal SISMI e dalla CIA. Ma ci sono altri testimoni importanti. C'è Patrizia Volpin, giornalista residente a Selvazzano, più in provincia di Padova, che aveva denunciato nel 97 un traffico di rifiuti illeciti e poi si era rifugiata in India. La Volpin viene sentita al telefono e dice quello che tutti noi abbiamo letto nella storia italiana degli ultimi anni, che c'è un traffico di rifiuti radioattivi verso l'Africa, che c'è stato un accordo tra Italia e Somalia per spostare 10 milioni di metri cubi di scorie non definite, che dall'Italia arrivano armi ai paesi stranieri in misura molto maggiore al consentito, che la mafia calabrese e pugliese si occupa di interrare nella ex Jugoslavia i bidoni di rifiuti tossici, che sulla strada tra Mogadiscio e Bosaso 10 centimetri di bitume coprono migliaia di fusti di sostanze radioattive, che Ilaria Alpi è morta per questo e che il SISMI non è certo estraneo alla sua morte. Questo racconta Patrizia Volpin, giornalista dall'India. Rimane là perché è gravemente malata e perché ha paura di tornare. Non sa niente dei bidoni lucani, ma suggerisce due nomi. Il primo è Carlo Alberto Sartor, padovano, tecnico informatico. Un giorno gli capita una storia da film. Arrivano dei personaggi che dicono di essere carabinieri dei ROS, lo portano in un capannone anonimo con una macchina anonima e gli dicono di decriptare alcuni dischetti nei quali Sartor vede movimenti di migliaia di miliardi di lire, frutto di operazioni anonime non ritracciabili. Sartor, che era stato messo in guardia dalla Volpin, subisce infine un pestaggio che lo porta in ospedale con un trauma cranico. Finisce sotto processo per calunnia perché riconosce in un colonnello dei servizi segreti uno degli individui da cui era stato rapito. Ma lui non sa niente di Rotondella e della Basilicata. Sa solo che tutto quel casino glielo hanno provocato i servizi segreti italiani. L'altro nome è quello di Mohammed Aden Sheikh, un medico somalo che è stato ministro per la sanità nel suo paese prima dell'arrivo di Siad Barre. È lui che testimonia di aver appreso da altri cittadini somali dei traffici illeciti di scorie radioattive tra la Somalia ed altri paesi. È lui ad indicare Giancarlo Marocchino ed Enzo Scaglione come coinvolti in questo affare. Questi nomi li aveva fatti anche Fonti nella questione delle navi dei veleni, ma la verità non può venire a galla perché i fatti sono coperti da segreto di Stato fino al 2026. Marocchino è un uomo di grande potere in Somalia, è quello che ha costruito il porto di El Mahan, le cui banchine non sono fatte solo di pietra e cemento. Le testimonianze di questi fatti sono racchiuse anche nelle fotografie del 1997 che Greenpeace ha pubblicato nella primavera del 2010. Si vedono le banchine in costruzione con i container che spuntano dal molo in mezzo al cemento. Se le foto sono così vecchie, perché prima non se ne è saputo nulla? Dove si trovavano così ben nascoste? Non erano nascoste, erano incluse negli atti investigativi della procura di Asti, solo che non interessavano a nessuno. È grazie alla curiosità di Greenpeace che oggi ne possiamo parlare. Le foto mostrano cosa c'è dentro quelle banchine. Ci sono i container usati per portare i rifiuti nello Stato africano, una marea di container. E non solo quelle banchine sono fatte con i rifiuti europei e americani. La strada che da Garoe va verso Bosaso è indicata da tutti come il sito dei rifiuti tossici che vi venivano interrati prima di realizzare la pavimentazione. Curiosamente, le ultime riprese di Miran Hrovatin sono lunghe immagini proprio di quella strada. Miran Hrovatin era il reporter che accompagnava Ilaria Alpi nell'ultimo reportage della sua vita. Tra poco più di un mese saranno 20 anni che i due giornalisti Rai sono stati assassinati. Per quella data preparerò una speciale sulla loro storia. Proviamo a riassumere. C'è un probabile, ma non accertato, traffico di rifiuti radioattivi che passa per la Basilicata. Probabile perché non ci sono tracce, solo coincidenze. C'è il fatto che a Rotondella c'è un centro nucleare che non produce nulla. C'è il fatto che i bidoni radioattivi in Somalia arrivano e ci sono, ma nessuno è stato trovato sepolto in Basilicata. E poi c'è Scanzano Ionico.
You've been gone, I've been walking around with my head bowed down to my shoes. I've been living the blues every night without you. I don't have to go far to know where you are. Strangers all give me the news. I've been living the blues every night without you. Think that it's best I soon get some rest and forget my pride. But I can't deny this feeling that I carry for you deep down inside. If you see me this way, you'd come back and you'd stay. Oh, how could you refuse? I've been living the blues every night without you.
Bob Dylan, Living the Blues. Nel 2003 Scanzano Ionico viene scelto come sede del Deposito Nazionale dei Rifiuti Nucleari. Lo scelgono il padrone di Sogin dell'epoca, Carlo Jean, e l'ex sindaco di Scanzano, Mario Altieri, poi arrestato per brogli elettorali. Come tutti sanno, i cittadini insorsero e il decreto fu immediatamente ritirato. La domanda è: perché Scanzano e perché tutta quella fretta di indicare il paese lucano come il più adatto? Perché i carabinieri non hanno svolto le verifiche previste per la tutela ambientale? Ricorderete, se avete seguito la scorsa puntata di Non ci credo, che una parte dei bidoni erano stati interrati in Basilicata, secondo fonti almeno, terra che all'Ndrangheta non interessava, perché sulla nave in partenza per la Somalia non ci stavano tutti, e fonti appunto racconta quanti e dove sono stati seppelliti, erano 100. La ricerca non è complicatissima, dal momento che la temperatura del terreno che contiene attività radioattiva è più caldo di quello circostante, quindi basterà usare degli aerei opportunamente attrezzati. Ma non si trova nulla. Che Fonti sia un bugiardo? In realtà, se uno legge il verbale di archiviazione, si scopre che quei voli non sono mai stati effettuati. Perché? Perché i soldi destinati a quell'indagine erano stati dirottati a risolvere l'emergenza rifiuti napoletana, siamo nel 2008, e perché la Basilicata era stata semplicemente esclusa dalla lista delle regioni che di quel tipo di fondi avrebbero potuto disporre tra il 2007 e il 2013. I magistrati non si arrendono e si rivolgono a chiunque possa fare qualcosa, le amministrazioni locali, l'ARPA, ma nessuno si prende la briga di fare un passo che sia uno. C'è ancora un'altra storia curiosa. Eugenio Tabet è un professore esperto in materia nucleare, uno di quelli che hanno partecipato alla commissione incaricata di stilare un elenco dei siti dove piazzare quel famoso deposito nazionale delle scorie. E succede una cosa molto strana. Alla Sogin viene dato l'incarico di individuare il posto del sito prima che la commissione termini i suoi lavori. E ancora più strano è che la Sogin individui con una rapidità sorprendente Scanzano Ionico come il luogo più indicato. Ci sono ancora altre intercettazioni che svelano particolari da orrore. Ci sono due personaggi minori in questa storia che si chiamano Agostino Massi e Gaetano Trezza, entrambi ex dipendenti dell'Enea. Dopo le dichiarazioni molto soft agli inquirenti, vengono beccati più volte a chiacchierare tra loro parlando dei bidoni radioattivi che erano stati sepolti sotto la mensa. E rendendosi conto che c'è un'indagine che potrebbe coinvolgerli, i due a loro volta si incontrano con altri protagonisti e parlano di fustini prelevati dalla trisaia, quindi da rotondella, e portati a casaccia, e di qualcosa da nascondere con questi traslochi di materiale estremamente pericoloso. Nonostante tutte queste indagini ed un mare di indizi, nessuna prova conferma la presenza di materiale radioattivo sepolto da qualche parte in Basilicata, e l'indagine piano piano si arena fino alla sua definitiva chiusura il 27 ottobre del 2009. È molto interessante leggere il verbale dell'archiviazione. Lo cito, virgolette, «è oggettivamente quasi impossibile ricostruire cosa i vari organi, i tecnici e i soggetti titolari della politica del nucleare abbiano fatto all'interno del centro Trisaia nel corso degli anni, considerando che le lavorazioni nel campo nucleare sono state dal principio un po' pioneristiche, le misure di sicurezza utilizzate erano spartane e la conseguenza degli errori dell'uomo erano imprevedibili». E conclude con «coloro che virtualmente potevano essere a conoscenza di fatti e circostanze a suffragio dell'ipotesi investigativa non hanno inteso fornire alcun contributo, o per timore di ritorsioni da parte di alcuno, o perché le loro conoscenze erano e sono solo millantate. Ma le scorie restano e con loro i pericoli di contaminazione». Il magistrato Natale Pace, morto di recente, nel 2010 depone davanti alla Commissione Pecorella sulle attività illecite nella gestione dei rifiuti che ho citato nell'ultima puntata di Non ci credo, a proposito della morte del capitano Natale De Grazia. Le indagini e i risultati di questa commissione sono un altro capitolo molto, molto, molto interessante. Magari lo racconterò in una delle prossime trasmissioni. Questa invece finisce qui. Ma non posso chiudere senza un ricordo triste e malinconico di un uomo che ha segnato in modo profondo la giovinezza di chi negli anni 60 e 70 era in prima linea nelle manifestazioni per i diritti civili, contro la guerra e a favore di un ambiente che si capiva già come sarebbe finito. Sto parlando di Pete Seeger, che ci ha lasciato una settimana fa. Grande personaggio, con il suo banjo ha diffuso le sue idee marxiste in un paese, in un periodo, anni 40 e 50, dove bastava pochissimo per essere considerati dei traditori della patria, secondo le follie visionarie del senatore McCarthy. Ma anche le sue prese di posizioni ambientaliste hanno portato, per esempio, alla fondazione del Clearwater Group, che ancora oggi è attivo. Alcune sue canzoni sono diventate degli emblemi del suo pensiero, come Where Have All the Flowers Gone, che sentiamo in sottofondo, o If I Had a Hammer. Ho scelto però un pezzo del 67 che racconta un fatto realmente accaduto. Un plotone guidato da un capitano fanatico ordina di guadare un fiume contro il buon senso del suo sergente. Il capitano muore annegato e il sergente fa fare subito marcia indietro. Le strofe terminano tutte con «quel gran coglione disse di continuare». L'ultima invece, «quel gran coglione è morto e sepolto». Il brano, eseguito alla televisione in prima serata, è rivolto all'allora presidente Lyndon Johnson, il capitano gran coglione che guidava i giovani americani nella guerra del Vietnam. Certo, Pete non le mandava a dire a nessuno e non usava mai giri di parole. Ci mancherà. Questa puntata di Non ci credo potrete riascoltarla, o se volete raccomandare agli amici di ascoltarla ancora domani, domenica alle 5:10 del pomeriggio. Adesso rimanete ancora in ascolto per le repliche di Sabato Ospitale di Ogni cosa è illuminata. Seguirà poi Celentaneide con Alberto alle 19:50 e dalle 21:30 vi terrà compagnia Francesca con le sue piccole storie in musica. Noi ci risentiamo lunedì 10 febbraio con Infinitamente Blues. Insieme a Silvia Adriano vi presenteremo uno speciale sulle origini del rock blues inglese negli anni 60. Non ci credo tornerà invece il 15 febbraio con altre storie da raccontare. Ascoltiamo adesso Pete Seeger con Waist Deep in the Big Muddy, giù fino al collo nel grande pantano. Da Mario il solito affettuoso saluto.
It was back in 1942, I was a member of a good platoon. We were on maneuvers in Louisiana one night by the light of the moon. The captain told us to ford a river, that's how it all begun. We were knee-deep in the big muddy, the big fool says to push on. The sergeant said, sir, are you sure this is the best way back to the base? Sergeant, go on, I forded this river about a mile above this place. It'll be a little soggy, but just keep slogging, we'll soon be on dry ground. We were waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Well, the sergeant said, sir, with all this equipment, no man will be able to swim. Sergeant, don't be a nervous Nelly, the captain said to him. All we need is a little determination, men, follow me, I'll lead on. We were neck deep in the big muddy, the big fool says to push on. All at once, the moon clouded over, we heard a gurgling cry. A few seconds later, the captain's helmet was all that floated by. The sergeant said, turn around, men, I'm in charge from now on. And we just made it out of the big muddy with the captain dead and gone. We stripped and dived and found his body stuck in the old quicksand. I guess he didn't know that the water was deeper than the place he'd once before been. Another stream had joined the big muddy about a half mile from where we'd gone. We were lucky to escape from the big muddy when the big fool said to push on. Well, I'm not going to point any moral, I'll leave that for yourself. Maybe you're still walking, you're still talking, you'd like to keep your health. But every time I read the paper, them old feelings come on. We're waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Waist deep, neck deep, soon even a tall man will be over his head. We're waist deep in the big muddy, the big fool says to push on.